Le 8 e 42 minuti, quasi 43, e riprendiamo l'onda, ritorno in onda, scusate anche la concitazione, ma c'è un motivo, c'è una ragione. Riapriamo con una notizia che è francamente un po' scioccante, una notizia di cui chiedo immediatamente conferma al professore Andrea Di Stefano, che è già collegato con noi. Non c'è più Andreone?
No,
ma è vera?
A me non risulta, cioè, nel senso che
cioè non risulta che non ci sia più Andreone o non le risulta la notizia?
No, mi risulta che non ci sia più Andreone.
Cioè, quindi conferma, sta confermando la notizia?
Confermo.
Mi attende un secondo che cerco della musica da camera per sottolineare
prego.
Tragicità del momento. Professor Di Stefano, intanto aspetti che mi passano una telefonata, avevo detto di passarmela tra un po', ma invece me l'hanno passata adesso. Comunque la notizia è drammaticamente confermata, cari ascoltatori e bambini all'ascolto, dopo tante settimane, dopo tanti mesi, dopo tante gioie che ci ha saputo regalare, oggi apprendiamo che è finita la grande parabola di Andreone, il mago del favolone. È uno di quei giorni che passeranno un po' alla storia, un po' come quando è morto Omero, il cantore cieco, e tutti gli Achei si strapparono le vesti e fecero sacrifici agli dèi per giorni e giorni, pensando che non ci sarebbe stato più un futuro. Che dire, la notizia l'abbiamo appresa poco fa e quindi ve la diamo. Esattamente.
Sì, ridimensioniamo questa tragedia.
Beh, sempre facile ridimensionare, però le cose hanno un peso, un valore, soprattutto un impatto nella società e nelle coscienze. Per attutire un po' l'impatto di questa notizia, non ci può leggere qualcos'altro se non alla fiaba? Non c'è per esempio le istruzioni dello spremiagrumi?
No, però possiamo parlare abbastanza rapidamente con il professore che ci attende, così.
No, non ci attende ancora, non prenda la scusa di Santoro che oggi deve anticipare perché ha gli esami. Sa cosa può fare? Non può scendere di casa e farci un'intensa lettura delle targhe delle automobili parcheggiate?
No, francamente, veramente proprio no, assolutamente.
Vabbè, allora stiamo sulla notizia, ci reciti perlomeno l'inno di Mameli. Pam, parapam, parapam. È facile, pam, parapam,
pam, pam, parapam.
Ma non pam, parapam, l'unica cosa che deve azzeccare è il ritmo. Parapà, parapà,
parapà.
Ma no, parapà, 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 parapappa,
pappa,
pappa. Oh, va bene, cominciamo. Le 8 e 46 minuti, cari ascoltatori, caro professore, le confesso che sono ancora sotto shock, un po' come quel giorno tragico in cui è morto Prince e ho realizzato che improvvisamente non ci sarebbero state più nuove canzoni di Prince. È finita la meravigliosa stagione di Andreone, il mago del favolone. Resta invece inesorabile, come sempre, per fortuna almeno quella, la stagione del giorno delle locuste del professor Andrea Di Stefano, già collegato con noi, ancora silente, ma per poco, il professor Alessandro Santoro, che oggi, come dicevamo, deve anticipare il suo intervento in virtù di un'importante sessione di esami universitari. Ma prima di parlare con il professor Santoro, dobbiamo dare risposta, professor Di Stefano, all'interrogativo che ci ponevamo in rassegna stampa. Stanno già finendo i soldi, ce ne sono meno, allarme Italia, meno soldi dalla UE, al vertice di Bruxelles, il recovery fund rivisto al ribasso, titola oggi La Stampa, è così?
Il rischio del ribasso esiste effettivamente, nel senso che il fuoco di fila dei cosiddetti paesi frugali è molto pesante e probabilmente potrebbe avere qualche effetto, non credo tanto sull'ammontare complessivo che è stato ipotizzato virtualmente, cioè 172 miliardi che sarebbero assegnati all'Italia, quanto il la distribuzione tra sussidi e prestiti. Originariamente si parlava di 81 miliardi in sussidi e 91 in prestiti, è probabile che questo bilanciamento possa essere messo in discussione, ma soprattutto sappiamo che non sarà questo vertice, che è l'ultimo della presidenza croata, ad affrontare seriamente il recovery fund, perché tutto è rinviato al semestre di presidenza tedesca. Questo lo vuole in particolare la Merkel, che ha deciso di utilizzare la presidenza di turno dell'Unione Europea anche per lasciare il segno storico del suo terzo, quarto mandato. Sappiamo che si sta tornando a parlare della possibile ricandidatura della stessa Merkel alla cancelleria, quindi i giochi saranno tutti spostati e le trattative andranno avanti almeno fino al vertice del 9-10 luglio, ma non è detto che sia sufficiente arrivare a quella data, perché addirittura tra i frugali, o meglio tra quelli che si ascrivono al capitolo dei frugali, c'è chi minaccia addirittura l'uscita dall'euro.
E non siamo noi, che non siamo mai stati particolarmente frugali, c'è lo spettro Finlandexit.
Sì, perché la Finlandia, c'è un violento dibattito interno alla Finlandia sul tema, anche se la Finlandia è stata in queste ultime due settimane impegnata soprattutto dalle clamorose dimissioni del ministro dell'economia per una vicenda appunto di cattiva gestione di fondi per la formazione, ma l'attenzione è appunto tutta rivolta alla questione del recovery fund, e più di un esponente del Parlamento si ipotizza addirittura un voto parlamentare in Finlandia per opporsi strenuamente al recovery fund, minacciando appunto l'uscita della stessa Finlandia dall'area euro, anche se sappiamo che dal punto di vista tecnico non avrebbe grandi effetti per le dimensioni del paese e per le dimensioni dell'economia della Finlandia, ma ovviamente sarebbe un segnale politico piuttosto devastante, contro il quale sicuramente la Merkel si starà operando già in queste settimane con una trattativa segreta è abbastanza intensa. Però questo solo per dare il senso appunto della situazione sempre più difficile che si è creata, la spaccatura che si sta creando tra appunto l'asse centrale dell'accordo fra Berlino e Parigi, i paesi del Mediterraneo e quelli nord europei.
E se c'è chi minaccia di uscire dall'area euro come la Finlandia, c'è chi minaccia di uscire da questa trasmissione se non gli diamo immediatamente la parola. Il professor Alessandro Santoro conosce molto bene le regole dell'entertainment, dell'ingaggio con il pubblico, e sa che prima delle 9 per la radio è prime time, dopo le 9 non è prime time, o perlomeno lo è meno, ed è per questo che ha millantato di avere degli esami universitari pur di poter apparire primo. Chiamato poco fa l'Università Bicocca, ho chiesto conferma degli esami del professor Santoro, mi è stato risposto: Santoro chi? Non gliene chiederemo comunque conto, professore, perché apprezziamo il suo tentativo di porsi davanti questa mattina nell'odierna puntata del Giorno delle Locuste. Le do invece il buongiorno, come sta?
Buongiorno, abbastanza bene, grazie.
È bello averla con noi.
Il mattutino con Salvini che cantava, devo dire, vabbè, insomma, lasciamo perdere ogni commento.
Beh, però le sa tutte,
Le sa proprio tutte, sì.
Praticamente Salvini ne sa tanto di musica leggera quanto lei ne sa di economia. Stamattina di che cosa ci parla, professor Santoro?
Allora, un argomento, ahimè, su cui siamo tornati tante volte, però mi sembra giusto aggiornare gli ascoltatori, sta oggi anche sulle pagine dei giornali italiani, la questione, ahimè, della web tax. Facciamo un breve riassunto delle puntate precedenti, ne abbiamo parlato diverse volte, diversi stati hanno provato ad introdurre queste ipotesi di imposta sui cosiddetti giganti del web, quindi sui fatturati, sui ricavi realizzati nei diversi paesi, da Google, Apple, Facebook, Amazon, Facebook e Amazon. La Francia ha cominciato, l'hanno seguito diversi paesi, l'Italia e così via. Dopodiché si è detto: fermiamo queste iniziative, proviamo a coordinarle in sede europea, e poi l'OCSE ha detto no, proviamo addirittura a coordinarle a livello mondiale, coinvolgendo gli Stati Uniti, che sono appunto membri dell'OCSE. Che cosa è accaduto? È stato aperto un tavolo, l'Ocse su quel tavolo ha lanciato, diciamo, la sua proposta. La sua proposta si basava da un lato sull'introduzione di una web tax legata appunto al fatturato e non ai profitti dichiarati, che è la chiave del problema, diciamo, e dall'altro lato però anche una global minimum corporate tax, quindi un'imposta minima sui profitti consolidati dei gruppi. La trattativa, a quanto si diceva, era molto vicina a trovare un accordo, diversi si erano esposti, anche il nostro ministro, in termini estremamente fiduciosi, quando è arrivato l'altro giorno l'altolà del impronunciabile segretario del Tesoro americano, che ha detto: no, noi non ci stiamo, abbiamo bisogno di più tempo, non capisco tutta questa fretta. Ovviamente questo è stato interpretato come l'esito della pressione dei giganti del web, tra l'altro qualcuno l'ha connesso anche alle posizioni recenti molto prudenti di Zuckerberg su Trump. Fatto sta che il tavolo sembra saltato a questo punto, almeno su questo primo punto, perché poi invece abbastanza sorprendentemente, ma bisogna vedere se è vero, gli Stati Uniti hanno aperto su questa global tax, che era l'altra proposta dell'Ocse, ma sulla, chiamiamola, Google tax o web tax invece sono stati estremamente minacciosi, dicendo anche che se l'Europa va avanti ci saranno ritorsioni sui prodotti europei. A questo punto la palla ritorna nel terreno della Commissione europea bisogna vedere che cosa succederà, perché Gentiloni dice continuiamo, il problema però è anche dentro all'Unione europea, perché sono parecchi paesi europei, tutti quelli che hanno beneficiato di questo tipo di comportamenti opportunistici, basta citare il double Irish sandwich di Google, uno schema che alla fine sfruttava diverse agevolazioni concesse dall'Irlanda stessa, ovviamente dal Lussemburgo, dall'Olanda, e guarda caso questi sono tutti paesi che si oppongono a questa introduzione della web tax. Per cui, ahimè, duole dirlo, ma di concreto, dopo tanto parlare su questa vicenda, di concreto ad oggi c'è poco o nulla.
Alludeva tra i paesi
che appunto si contraddistinguono anche all'interno dell'Unione Europea contro la web tax, guarda caso ci sono proprio i leader dei frugali, in particolare l'Olanda, che come è noto è uno dei paesi che insieme a Lussemburgo e Irlanda, magari in misura leggermente minore o soprattutto in misura meno evidente, ha beneficiato da sempre di politiche fiscali agevolative per tutti i gestori di royalties anche legate al web.
L'Olanda è nota per quello e anche per essere stata l'unica nazione ad essere andata 3 volte in finale ai mondiali senza vincere. Ma alludeva il professor Santoro all'atteggiamento estremamente prudente di Mark Zuckerberg a proposito di Trump, certamente molto più prudente di quello di Jack Dorsey di Twitter, una prudenza che oggi è stata parzialmente abbandonata, perché lo vediamo anche sulla prima pagina del Corriere della Sera, Facebook ha cancellato gli spot di Trump, quelli che anticipano la campagna presidenziale, in quanto istigatori dell'odio. C'è anche un'altra notizia oggi sulle prime pagine che riguarda i giganti digitali e i social network. Parigi accusa TikTok, il social cinese non protegge i giovani. Effettivamente TikTok espone i giovani ai balletti di Salvini, che è uno degli utenti più attivi di TikTok. Con questo io però devo congedare e salutare il professor Santoro, che al di là delle diffamazioni che mi hanno visto protagonista deve correre in bicocca per gli esami all'università, mi raccomando, sia clemente.
Esami virtuali, noi non facciamo esami in presenza.
No, certo, virtuali. Presenza fa rima con clemenza, mi raccomando, si ricordi il lockdown, tanta sofferenza, difficoltà anche degli studenti, non sia se stesso, insomma.
Ma io sono molto clemente, non Mastella però. Saluti a tutti, grazie.
E sulla battuta del professor Santoro gli auguriamo buona giornata, stiamo arrivando.
Buona giornata.
Professore, siamo già alla fine di questa prima parte del giorno delle locuste.
Possiamo solo chiudere dicendo, tra le copertine di quest'oggi, che merita sicuramente, sempre legata ai giganti del web, la copertina dell'Economist su che è dedicata ad Amazon e a diciamo la forza, nello stesso tempo la fragilità, quella che l'Economist definisce la fragilità di Amazon, è emersa appunto proprio durante la fase del lockdown, un'analisi sicuramente di notevole interesse, soprattutto per le implicazioni a medio e lungo termine del ruolo del gigante dell'e-commerce, che in queste ultime settimane è finito nel mirino di molti esponenti politici anche negli Stati Uniti, con la richiesta di spezzare, di intervenire a livello di antitrust, spezzando Amazon, così come si fece nella storica iniziativa con IBM all'epoca, appunto, d'oro degli interventi dell'antitrust statunitense.
Le 8:58 e 33, 34, 35, 36 e via di questo passo secondi. Dobbiamo andare in pubblicità, ma torniamo tra poco con la seconda parte del Giorno delle Locuste.